occasione di grazia. Sono occasione di grazia perché davvero il Signore ci porta in disparte, ci conduce in questo deserto gravido della sua presenza, non deserto della verità, dove lui parla al nostro cuore, secondo quell'immagine del profeta Osea: ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E questo è quello che oggi noi dobbiamo permettere al Signore di fare per ciascuno di noi, altrimenti diventa una ripetizione di cose che facciamo tanto per farle. Allora, questa è la prima cosa che ci viene richiesta: entrare in questa dimensione di ascolto, perché possiamo permettere al Signore di parlare, perché possiamo permettere al Signore di sedurre il nostro cuore. E il Signore ha già sedotto il cuore di 6 persone, cioè del comitato diocesano più il consigliere spirituale, dandoci una parola da cui è tratto questo messaggio, che è un po' uno slogan, è un annunzio: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. È una frase impegnativa, ma la parola che ci ha dato il Signore è più ampia, e ora la ascolteremo. Ma intanto partiamo da qua: ti seguirò dovunque tu vada. È una dichiarazione che è quasi una promessa solenne, anzi è una promessa solenne, poi vedremo chi l'ha fatta. È un impegno assoluto. Una dichiarazione per certi versi esagerata, che la prima cosa che suscita, se facciamo un atto di onestà in noi stessi, è: ti seguirò. Ma chi può dire ti seguirò dovunque? Chi in pienezza può dire ti seguirò dovunque sapendo che lo farò? Si può fare, ma il primo pensiero che ci viene è, insomma, un poco complicato. Ma per quanto questa affermazione, questa frase sembra esagerata, in realtà costituisce un cammino di fede. Perché ora vedremo, e lo vedremo durante questa nostra discussione, che in realtà non è affatto una frase esagerata, è una frase esigente. Intanto io vi chiedo, ma noi l'abbiamo mai detto, Signore, ti seguirò dovunque tu vada, sì o no? Non rispondiamo, pensiamoci. L'abbiamo mai detto, Signore, ti seguirò dovunque tu vada, al Signore, che legge, dice il Vangelo di Giovanni, legge nel cuore di ciascuno. Sì o no? Potete rispondere, l'abbiamo detto? Io dico che non l'abbiamo detto mai, pensiamo. Ma in realtà l'abbiamo detto un sacco di volte, senza rendercene conto. Per esempio, quando iniziamo il nostro incontro, io dico alleluia, voi che rispondete? Dicendo Gesù il Signore, stiamo dicendo ti seguirò dovunque tu vada, perché significa mi sottometto alla tua signoria, mi sottometto ai tuoi ordini, al tuo comando, al tuo potere. E quando tutti quanti che rifacciamo, come tu mi vuoi, dove tu mi vuoi, canti più vecchi, io ti dono la mia vita, oh Signore. Poi c'è un canto di qualche anno fa, io scelgo te come Signore della mia vita, perché il mondo amore non mi dà, io voglio amare te. In realtà, dove lo dico? In realtà noi nel rinnovamento non è che cantiamo, noi cantando preghiamo e facciamo professione di fede. Troppe volte, molte volte, tante volte abbiamo detto ti seguirò dovunque tu vada, probabilmente senza rendercene conto. Ma ora ascoltiamo un attimino la parola, la ascolteremo sotto 2 versioni da cui questa frase è tratta. Intanto il Vangelo di Matteo, capitolo 8. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i morti. La versione di Luca aggiunge un altro particolare, anzi aggiunge un altro personaggio. Mentre camminavano per la strada, questo è Luca, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annunzia il regno di Dio. Un altro disse: Signore, ti seguirò, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volta indietro è adatto per il regno di Dio. Questi due brani, sia quello di Matteo che quello di Luca, voi avete portato tutti la Bibbia, immagino, sì? O no? Allora alziamo queste Bibbie, vediamo dove sono. La percentuale si è il 25% e non va bene. Cari fratelli e sorelle, il primo anno che Papa Francesco è venuto allo Stadio Olimpico ha detto una volta il movimento carismatico camminava sempre con il Vangelo, e ancora così è 50.000 cristiani e persone abbiamo detto sì, e lui ha detto non ne sono molto convinto. Beh, oggi avrebbe di che dire, avevo ragione. Non si può andare a un convegno, a un incontro di preghiera, senza portare gli arnesi del mestiere, fede, in questo caso la parola di Dio. Bene, all'interno della parola di Dio, nella Sacra Scrittura, sia per il brano di Matteo che per il brano di Luca, c'è un convegno scritto in rosso, che è un po' quello che ci dà l'indicazione di cosa il brano sta parlando. E nell'uno e nell'altro brano, in riferimento a questi due brani, c'è scritto così: esigenze della vocazione apostolica, esigenze. Quindi quello che il Signore ci sta presentando sono delle esigenze, e direi che questa è una carta d'identità, cari fratelli, è la nostra carta d'identità. Questa pagina evangelica ci riguarda tutti, perché racconta davvero la nostra storia, dice chi siamo, chi dovremmo essere e soprattutto chi dobbiamo diventare. E poi che si parla di noi, perché si sta parlando di noi, esigenze della vocazione. Allora dobbiamo cercare di decodificare un po' e di capire. Vedete, quando si parla di questi argomenti qua, c'è un rischio che si cada nel moralismo. Morale, morale, morale. Dirà un patriarca della Chiesa Ortodossa, Atenagora, nel 1968, la fede senza lo Spirito Santo è una morale da schiavi. Allora è bene entrare dentro questo discorso davvero sotto l'azione dello Spirito che abbiamo invocato, perché altrimenti facciamo solo moralismo. Questo fatto, questo dialogo tra Gesù e questi tre personaggi, Matteo lo colloca in un momento particolare, subito come luogo nel lago di, sulle rive del lago di Tiberiade, come tempo, subito dopo il grande discorso della montagna, che sono tre capitoli. E voi sapete che il discorso della montagna costituisce un po' la Magna Carta del cammino cristiano, inizia con le beatitudini, ma poi dice tante altre cose, dice che il cristiano deve essere sale della terra, luce del mondo, che deve perdonare. Tutto questo grande discorso finisce con un avvertimento di Gesù: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma solo colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi sapete che subito dopo fa il discorso della casa costruita sulla sabbia e sulla roccia. Alla fine di tutto questo discorso fortissimo, che ogni tanto dovremmo andare a riguardare, così scopriremo i nostri segni particolari, quelli che dovremmo avere. Nelle nostre carte d'identità c'è scritto occhi azzurri, occhi verdi, occhi marrone, 1,70 m, 1,80 m. Nella carta d'identità del cristiano, cari fratelli, ci sono tutte queste cose che sono scritte nel discorso della montagna. Questo discorso che è durissimo, per quanto bellissimo, perché all'inizio inizia con beati, cioè felici, beati pure gli afflitti. Penso un po', questo lo dice a me o a mio fratello di comunità, beati gli afflitti, chi siamo sempre. Alla fine finisce così, La folla, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Quindi capite che l'autorità, l'autorevolezza, cioè autorità in questo senso, l'autorevolezza di Gesù, veniva messa in contrapposizione con l'incoerenza per certi versi degli scribi. E sembra quasi ironia della sorte, il primo personaggio, subito dopo il discorso della montagna, che dice a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada, è proprio uno scriba. E si sembra messo apposta lì. Guardate, lo scriba, che letteralmente significa uomo del libro, era un conoscitore delle scritture, le traduceva, le custodiva, in qualche maniera ci viveva pure, conosceva la legge, ma probabilmente conosceva la legge di Dio senza conoscere Dio. E poi il secondo personaggio, uno dei suoi discepoli: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Guardate, tra i tre personaggi, l'unico a cui Gesù dice seguimi è proprio questo. Gli altri due si autoinvitano, e c'è una ragione, ora lo vedremo. Se Gesù gli dice seguimi, e se la scrittura lo chiama discepolo, è perché questo aveva già fatto una scelta di vita, eppure dice lasciami prima seppellire mio padre, e non diceva una cosa sbagliata, perché per la legge mosaica era un dovere. Ma Gesù approfitta di questo momento per dare un messaggio forte. Il messaggio è: nella conversione, nell'economia della vita nuova, del Vangelo, bisogna anche andare oltre. Bisogna andare oltre, perché Gesù è venuto a dare compimento. E c'è anche questo gioco: lascia che i morti seppelliscano i morti, perché se rimaniamo nell'economia della nella legge antica, noi siamo ancora morti, cari fratelli, altro che vita nuova. Ecco perché Gesù dirà: lascia che i morti seppelliscano i morti. E poi c'è il terzo personaggio, questo non ha né un nome né una categoria. Per il primo si diceva scriba, per il secondo discepolo, per il terzo si dice un tale, sarebbe l'uomo della folla. E questo si autoinvita, l'entusiasmo del primo momento, però guardate bene, mette già condizioni: ti seguirò, però permetti prima di, ti seguirò, però aspetta un attimo, ti seguirò, però per ora devo finire sta storia, ti seguirò, però fino a un certo punto. E non è così. Tre personaggi anonimi che non hanno un nome, poi alla fine vedremo che il nome ce l'hanno, tanti nomi hanno questi tre personaggi. Uno è uno scriba che lo vuole seguire, l'altro è un discepolo che già lo segue, il terzo è l'uomo della folla che vuole seguirlo. Tre persone che tra di loro non hanno niente in comune, un po' come nei nostri gruppi. Non ci sono troppe cose che in qualche maniera ci legano, magari culture diverse, provenienze diverse, idee diverse, hobby diversi, però tutti e tre hanno in comune una cosa: si imbattono in Gesù, che lo vogliono seguire. E poi da ultimo, in questo brano, che certamente conosciamo tutti, forse uno dei brani più famosi, il figlio dell'uomo che non ha dove posare il capo. In questo brano c'è una cosa particolare che mi ha colpito e che voglio condividere con voi. Sia nella versione di Matteo che in quella di Luca manca qualcosa. Io non so se voi ci avete mai fatto caso. Manca qualcosa. Cosa manca? Manca la risposta di questi tre personaggi. Il Vangelo non ci dice se hanno risposto. Non ci dice se lo scriba è andato a seguirlo. Non ci dice se il discepolo ha rinunciato a seppellire i suoi. Non ci dice se l'uomo della folla ha rinunciato a tutte le condizioni che metteva. Ho scritto una cosa, è una pagina del Vangelo ancora aperta. Io credo che davvero sia una pagina del Vangelo che ancora deve completarsi, e credo che questo sia molto importante, e dopo vedremo perché. Di nessuno dei tre viene riferito cosa decide di fronte a questa quasi provocazione del Signore Gesù, che dovrebbe essere contento, e probabilmente lo è, di questi qua che lo vogliono seguire. E invece il Signore usa parole un po' particolari per il primo e per il terzo. Per il terzo addirittura gli dice: non sei adatto. Nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio, non è adatto. Sembra quasi che ci sia una bocciatura a prescindere. Ma io dico, ma non è un po' strano che il Signore, che è venuto per portare la salvezza, per salvare l'uomo, tutti, dice la scrittura, passava sanando e beneficando tutti, senza esclusioni. Qua quasi quasi respinge qualcuno. Sembra quasi che sia infastidito Gesù da questo atteggiamento, da questa proclamazione, diremmo noi, da questo fuoco quasi di paglia. Tante volte nei nostri gruppi noi assistiamo a proclami roboanti all'inizio, no? E poi tanti, e anche noi stessi, cominciamo in un modo. Ma il Signore davvero respingeva questi qua? E perché? Intanto lo respingeva affatto, li metteva semmai, come dire, suscitava attenzione, perché il Signore approfitta di questi tre personaggi, di quello che loro gli dicono, per lanciare un messaggio per i fratelli. E il messaggio è che quello di cui il Signore ci parla non è un giochino, ma non inteso in senso negativo, è in senso positivo, è la cosa più grande che possiamo ricevere, che possiamo avere. Ecco perché dico, siamo dei privilegiati a trovarci qua oggi. E proprio perché è la cosa più grande, poi dopo lo vedremo, si parla di perle preziose, di tesori nascosti, tutte cose che possono rimanere belle parole. Se nella nostra vita davvero non sono vissute così. Ecco perché il Signore in qualche maniera mette in guardia. Ma tutto questo a noi, noi il rinnovamento, noi fratelli e sorelle che siamo qua, sicuramente ci saranno anche persone che non vivono la spiritualità del rinnovamento intesa come cammino. Ci sono persone qua anziane che fanno il cammino da 30 anni, più anni, c'è chi è qua per la prima volta, ma noi, o per meglio dire a noi, tutto questo cosa dice? E perché non possiamo rimanere ad ammirare questi tre sul lago di Tiberiade che si fanno questo bel discorso con il Signore? A noi cosa dice, cari fratelli? Come ci poniamo noi di fronte a questa pagina, che è una pagina bellissima, ma ferma, precisa e per certi versi durissima? Abbiamo detto che siamo qui perché siamo venuti a trovare Gesù, anzi possiamo dire che siamo qui perché abbiamo scelto il Signore. Tanti di voi oggi hanno mangiato alle 12, i fratelli del servizio e della morale sono qua da stamattina, potevamo starcene a casa bene, tranquilli, accontentarci tra virgolette della nostra messa domenicale e avremmo comunque fatto il cammino del cristiano. Però perché siamo qua? Siamo qua perché abbiamo sentito questa chiamata. Certo, siamo venuti per questo. Possiamo dire che veniamo da tanti anni o da pochi anni, ciascuno per una ragione diversa, per una motivazione diversa. Qualcuno si è avvicinato a questa esperienza per una vicenda dolorosa, qualche altro perché è stato invitato, qualche altro perché ha visto un cambiamento in qualcuno e questo l'ha messo in crisi. E abbiamo imparato a dire Gesù è il Signore, l'abbiamo visto poco fa. Abbiamo imparato a pregare in lingue, che è una cosa stupenda. Abbiamo assistito a guarigioni, liberazioni, miracoli, le abbiamo fatte queste cose e non possiamo tacerle, le abbiamo viste. Noi siamo nel rinnovamento, cari fratelli, la parola rinnovamento per definizione dice novità, cambiamento. Eppure forse anche a noi oggi il Signore sta facendo lo stesso discorso che fece allo scriba, al discepolo e all'uomo della folla. Forse a noi il Signore sta proponendo un salto di qualità nella fede. Un salto di qualità nella fede. E il salto di qualità, cari fratelli, è costituita da una parolina speciale, particolare. Oggi ne ascolteremo tre. Alla fine, quando ho scritto tutta questa riflessione qua, mi sono reso conto che il Signore ci aveva dato, mi aveva messo nel cuore, che me lo sto regalando, tre parole particolari. La prima parola che costituisce proprio il salto di qualità è la parola che poi è un verbo e che indica un'azione, ed è la parola seguimi, seguimi, perché diventa una bomba solo se è in bocca a Gesù, solo se è pronunziata dal Signore Gesù, seguimi, inizia tutto da qua, fratelli. È una parola potente, speciale, perché costituisce la chiamata. Cari fratelli, se noi perdiamo di vista questo, lo dicevo tempo fa, non ricordo dove, che tutto parte da questa chiamata del Signore, rimane tutta teoria, solo slogan, definizioni, magari buona volontà, a volte purtroppo anche spirito di emulazione. Ci vanno tutti, ci vado anch'io in chiesa, fa sociale partecipare alle riunioni in chiesa, ma se non partiamo, o se tutto non parte da questa chiamata, dal seguito di Gesù, che attenzione, dobbiamo sentire nel nostro cuore, altrimenti anche questo è fuori di noi, allora corriamo il rischio di fare solo attivismo, entusiasmo umano, realizzazione umana, successo, terapia di gruppo, consentitemi di dirlo, terapia di gruppo. Tante volte noi non facciamo incontri di preghiera, ma terapia di gruppo, perché non partiamo da Gesù che ci chiama. Quelle due o tre riunite nel mio nome significa avere consapevolezza che se ci troviamo lì è perché il Signore ci ha chiamato. È solo perché il Signore ci chiama, cari fratelli, come possiamo frapporre impegni, problemi, difficoltà con i fratelli e quant'altro? Il Signore mi chiama. E giungi vai, ve lo dico in francese, il Signore ci chiama e giungi vai. Attenzione, cari fratelli, perché se noi perdiamo di vista questo, noi non siamo cristiani, non siamo fedeli, siamo frequentatori di parrocchie. Ed è di moda oggi essere frequentatori di parrocchie. E purtroppo questo sta capitando anche da noi, nel rinnovamento. Frequentatori di parrocchie, o se volete, frequentatori di gruppo. Cercando impegni, realizzazioni, il Signore mi dice questo, il Signore mi dice quell'altro. Attenzione, perché il Signore ha suscitato il rinnovamento non per aggiungere problemi a problemi nella Chiesa, ma per toglierle qualche ruga. La mondanità purtroppo sta prendendo piede anche da noi e sentiamo tante cose che ci sono in giro. Dio ci ama e ci chiama. E la chiamata, non dobbiamo dimenticarlo mai, è già effusione di Spirito Santo. La chiamata del Signore è già effusione di Spirito Santo, perché la voce del Signore è Dio stesso, ed è lo Spirito che esce, che fa questo esodo, questa estasi e ci raggiunge. E diceva la beata Elena Guerra, di ogni effusione renderemo conto al Signore, e quindi anche di ogni chiamata alla quale non abbiamo dato ascolto. E siamo chiamati, cari fratelli, e diciamocelo una volta per tutte, siamo chiamati solo perché il Signore ci ama. Citiamo Lutero, ora possiamo farlo. Il Signore non ci ama perché siamo buoni e belli, perché abbiamo meriti. Il Signore ci rende buoni e belli perché ci ama, ed è il contrario. E vorrei anche che fosse chiara una cosa. La parolina forte, speciale, non è ti seguirò. La parola è seguimi. Perché sembrano la stessa cosa, ma non lo sono. Il seguimi è il motore, è l'inizio, è il germe, è la linfa, è la benzina. Il seme è la calamita che ti attrae, il ti seguirò è la risposta. Ma senza il seguimi, quello di dopo non sarà mai reale. Il Signore anche in preghiera poco fa ci ha detto delle cose. Ha parlato di santi, di superstiti, della gloria di Dio che si pone come un baldacchino, e poi ha parlato anche di una croce, e dopo ci arriveremo. Il Signore ci chiama, cari fratelli, ci invita alla sequela, c'è un cammino di conversione e di discepolato permanente. Sottolineiamo questo termine, permanente, non può essere di un momento. Dobbiamo però capire bene quello di cui stiamo parlando. La chiamata del Signore, questo suo attirarci, non è preordinata in prima istanza alla missione. Seguitemi bene, non è preordinata alla missione, quello è dopo. non è preordinata ai compiti, agli incarichi. Questo è il grande errore che facciamo, cari fratelli. Noi siamo chiamati dall'amore di Dio non a essere apostoli. No, no, noi siamo chiamati a essere discepoli. Noi vogliamo diventare subito apostoli. E succede come i bambini, che nell'infanzia, quando saltano la fase del camminare a quattro zampe, quello che si chiama gattonare, poi succede che crescendo camminano con le punte dei piedi, perché c'è un problema di fondo. Cari fratelli, noi non potremo mai essere apostoli, cioè inviati, cioè testimoni, senza essere discepoli. E sapete quando si capisce che siamo apostoli, vogliamo essere apostoli senza essere discepoli? Quando pretendiamo di fare delle cose, se non ci si fanno fare, allora si blocca lo spirito, si blocca la libertà, si blocca questo, si blocca quell'altro. È proprio sintomatico. Noi siamo chiamati a stare con il Signore. Il punto di partenza è questo: Maestro, dove abiti? E Gesù risponde: venite e vedrete. E si fermarono da lui. Da questo invito, chiamata, venite, inizia il cammino di discepolato. Un cammino particolare, che però parte sempre dalla chiamata. Solo quando si vive da autentici discepoli, ora vedremo che significa, cioè capace di stare ai piedi di Gesù, in disparte, riposarsi e poi partire. E allora può succedere anche che il Signore ci dia una missione, ci dia degli incarichi, ci dia dei compiti. Però attenzione, c'è un passo dell'Apocalisse, il capitolo 2, il messaggio che l'angelo dà a una delle chiese, precisamente alla chiesa di Efeso: conosco i tuoi impegni, conosco la tua perseveranza, conosco tutto, ma ho da rimproverarti che hai abbandonato l'amore di prima. E dice la parola: ravvediti e ricordati da dove sei caduto e convertiti. Cari fratelli, possiamo fare 3 miliardi di cose, ma se alla base non c'è questo sentirci amati, questo adorare l'amore di Dio, il Signore ci dice: convertiti, perché è solo attivismo. Ma attenzione, chiamandoci al discepolato, cioè alla sequela, il Signore a cosa ci sta chiamando? E qua lo voglio dire in particolare ai fratelli e alle sorelle del rinnovamento che hanno ricevuto, che si apprestano a ricevere la preghiera di effusione o che stanno facendo un seminario di vita nuova, ma lo dico anche a tutti. Il Signore, chiamandoci, non ci vuole regalare appena un'esperienza tra le altre, sarebbe riduttivo viverlo così. Il Signore vuole donarci la possibilità, attenti bene, ecco perché è importante, il Signore vuole donarci la possibilità di vederci come ci vede Lui. Quando tante volte ci sono problemi, che non ci sentiamo stimati, non ci sentiamo amati, non ci sentiamo apprezzati, chiediamoci se noi abbiamo stima di noi stessi, chiediamoci se noi ci stimiamo, perché noi siamo stati fatti come un prodigio, e che ci sembra quasi brutto, ci vergogniamo a dirlo, eppure il Signore lo dice: t'ho fatto come un prodigio, t'ho disegnato sul palmo delle mie mani, tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. Questo dice il Signore ci ama e siamo preziosi, ma noi ci amiamo o no? Ecco a cosa ci chiama il Signore quando ci chiama al discepolato: a vederci come ci vede Lui, a riscoprire la nostra dignità, a riscoprire la dignità dei figli. Cristiano, riconosci la tua dignità, dice Papa Leone Magno nei discorsi. E poi un santo, Sant'Ireneo di Leone, che dice: cristiano, diventa quello che sei. Noi siamo già salvati, sanati, liberati, solo che non lo viviamo alle volte. Il vero discepolato, cari fratelli, è la vita in Cristo, la vita di Cristo nella nostra vita, la vita nella Signoria di Gesù. Abbiamo iniziato un sacco di noi con questo libro di Padre Raniero, La vita nella Signoria di Cristo. Purtroppo spesso diventano lettera morta le cose che leggiamo. Il vero discepolato è accettare Gesù nella tua vita, non a tagli alterni, non quando le cose vanno bene, anzi bisognerebbe accettarlo di più quando le cose vanno male, perché lì c'è la consolazione. Bisogna accettare Gesù per sempre, sempre e ogni giorno. Ogni giorno, ce l'ha detto poco fa, chi vuole essere mio discepolo, ogni giorno, eccetera. Accettare Gesù, ve lo dicevo prima, accettare Gesù nella nostra vita, cari fratelli, non è un peso, è la più grande azione di libertà che l'uomo può ricevere, perché finalmente capisce e scopre da dove viene e dove va. Noi non siamo incidenti di percorso, cari fratelli, anche quelli che sono nati senza essere progettati, tra virgolette, dai nostri genitori, non siamo incidenti di percorso. Noi ci siamo perché veniamo da Dio e dobbiamo tornare a Dio. Ed entrare in questo cammino di discepolato ci dà la capacità di sorridere pure quando le cose non vanno bene, ci dà la capacità di rialzarci dopo ogni caduta, ci dà la capacità di guardare oltre le nuvole. Ma non è una cosa semplice, perché più delle volte quando abbiamo un problema ci abbattiamo, quando c'è una croce è tutta mia. Cari fratelli, in questo cammino, attenzione, dobbiamo crederci e non ci dobbiamo accontentare di niente di meno. Sempre nell'Apocalisse c'è una definizione, e la definizione riguarda chi non è né caldo né freddo. E il Signore parla di tiepidezza e dice una cosa bruttissima che vi risparmio, ma che tutti conoscete. Ve la risparmio o ve la dico? I tiepidi li vomita. La tiepidezza è veramente spreco, cari fratelli. Siamo chiamati a fare un serio, autentico cammino di conversione e di discepolato. Siamo chiamati a essere santi, ce l'ha detto poco fa la parola durante la preghiera, i superstiti, i santi. Non dobbiamo avere paura di dire che noi siamo chiamati, anzi noi siamo potenzialmente santi, discepoli, santi, questo siamo, e a questo ci siamo chiamati a divenire. Attenzione, cari fratelli, perché c'è davvero richiesto un salto di qualità. Seguela significa seguire qualcuno, ma attenzione, senza questo salto di qualità noi rischiamo non di seguire il Signore, ma di fare un semplice pedinamento, altro che seguela. Sapete qual è la differenza? Io ti seguo alla luce del sole. Chi pedina, non mi viene in questo momento qual è l'accento giusto, lo fa di nascosto, non si fa vedere, e se mi conviene vediamo dove mi porti, esco alla luce del sole. Se non mi conviene voglio le mani libere per poter dire, come disse un giorno Pietro, non lo conosco, non so chi sia. Attenzione, cari fratelli, perché iniziamo con la sequela e rischiamo di, senza che ce ne accorgiamo, giorno dopo giorno rischiamo di sconvenare nel pedinamento, che è una cosa brutta. Date sempre ragione della vostra speranza della pietra a chiunque vi chiede. Attenzione, fratelli. Ed il Signore in qualche maniera ci mette in guardia da tutto questo, perché rischiamo veramente illusioni. C'è la famosa lettera ai Galati: si comincia con lo spirito e si finisce con la carne. Noi, questo è chiaramente il riferimento ai peccati, alla conversione. Ma c'è un discorso specifico che riguarda la sequela, e il Signore lo dice, lo ha detto a quei tre per dirlo a noi, ma lo ha detto anche in un altro contesto, dentro il Tempio di Gerusalemme, quando a un certo punto dice: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E questa è la seconda parola che mi è venuta. La prima è seguimi, la seconda è davvero. Seguimi davvero. E poi ce ne sarà un'altra. Questo davvero, messo di fronte al termine discepoli, e lo dice Gesù, significa che ci può essere un discepolato non autentico, ci può essere un discepolato illusorio. E qua c'è una riflessione che dobbiamo fare, cari fratelli. Lo dicevo prima, tanti di noi stiamo facendo questo cammino da qualche annetto, però noi invece continuamente corriamo un pericolo, è quello di non comprendere appieno la portata della chiamata del Signore a questa sequela che certamente riguarda ogni figlio della Chiesa, ma a noi ci riguarda in maniera particolare. Io dico sempre una cosa, che non è mia peraltro, è di un sacerdote veneto. Per salvarci, cari fratelli, per salvarci non c'è bisogno del rinnovamento. O no? O pensavo che ne salvavamo solo se servono un rinnovamento. E magari catecumene, non catecumene, eccetera. Per salvarci, la salvezza viene dal Signore, il sacramento di salvezza è la Chiesa. Non c'è bisogno del rinnovamento. Il rinnovamento, come altre situazioni, costituisce una vocazione, una chiamata speciale, una chiamata particolare. E allora il Signore non ci propone appena un'esperienza bella, emozionante. Siamo chiamati a vivere, cari fratelli, con perseveranza e con impegno. Perseveranza e impegno. Perseverare significa non oggi sì e domani no. Perseverare significa insistere. Perseverare significa avere la testa dura, non nel comprendere, ma nell'aderire sempre e comunque al Signore. Con perseveranza e con impegno, un autentico cammino di discepolato. E vivere la vita nuova, bella, piena e abbondante. Dirà Gesù: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cari fratelli, se noi non facciamo un cammino vero, serio, questa vita in abbondanza non l'avremo mai, ma non perché il Signore ce lo darà a premio, perché ce l'ha già dato, ma rischiamo di perderlo, di non valorizzarlo, di non capire bene che vale la pena davvero spendersi per questa vita bella. Perché tutti corriamo il rischio ed è quello di accontentarci di infingimenti, di surrogati, perdonate se lo ripeto, di pedinamenti. Portiamoci a casa questo concetto: io sto seguendo il Signore o lo sto pedinando? Nessuno può rispondere per noi. Il problema, sapete qual è? Che noi cerchiamo tutti di capirlo questo nell'altro. Nell'altro vogliamo vedere se è davvero discepolo, se sta seguendo, se sta facendo pedinamento nell'altro. Se il Signore pronuncia la parola davvero, significa che questo pericolo c'è, è reale ed è molto più vicino di quanto noi possiamo pensare. Cari fratelli, ci stiamo avvicinando a grandi passi al tempo di Avvento, che inizia a novembre, credo seconda domenica di novembre. Bene, il tempo di Avvento sappiamo che ci prepara al Natale. E nel tempo di Avvento c'è un giorno che è l'8 dicembre. Che festa è l'8 dicembre? Immacolata. Io non so da voi, ma ad Aragona l'8 dicembre si fa l'albero di Natale e poi si deve il 6 gennaio per l'Epifania. Noi rischiamo di essere l'alberello di Natale, bello, luce, luccicante, e poi si salva e si leva. Papa Giovanni Paolo II ha detto: non accontentatevi di essere normali, non accontentiamoci di essere normali, così fanno tutte, direbbe qualcuno. C'è uno scrittore che è di qua vicino, di Ragalmuto, Leonardo Sciascia, che a lui a un certo punto ha coniato un termine, e il termine è questo: professionisti dell'antimafia. Dicendolo a quelli che nella lotta alla mafia facevano una professione, non un vero sentire. Attenzione che non diventiamo anche noi professionisti. Attenzione. Noi vogliamo, cosa vogliamo essere in tutto questo, fratelli? Vogliamo essere pedinatori o discepoli? Come farete commenti? Cosa vogliamo essere? I primi tre banco disse, nell'altro, in fondo che volete essere. E questo però significa qualcosa. C'è un discorso particolare che fa un teologo protestante, dopo qualcosa la diremo. Perché dire voglio essere discepolo, ma veramente discepolo di Gesù, comporta qualcosa per noi. Comporta avere idee chiare. Il discepolo è quello intanto che ha un maestro. Non c'è solo il discepolo nel campo della fede, ci sono discepoli in tutti i campi ed è il riferimento a un maestro. Il riferimento a Gesù significa aderire alla sua persona, non a una dottrina. Attenzione, dirà sempre Giovanni Paolo II in una giornata mondiale della gioventù, non ricordo dove: non ci salverà una strategia, ma una persona, Cristo Gesù e la sua presenza nella nostra vita. Attenzione, attenzione che noi spesso facciamo strategie, programmi, programmiamo, foglietti e quant'altro. Il discepolo Il discepolo è quello che intanto è chiamato da Gesù, perché il discepolo ebreo si sceglieva lui il maestro, invece con Gesù è lui che chiama. Non lo dobbiamo dimenticare mai, però attenzione, il Signore non chiama, ci chiama in maniera esclusiva. Seguitemi bene, il Signore ci chiama in maniera esclusiva, ma non escludente. Chiama me, ma non escludete, perché se no ci sono problemi. Noi certe volte pensiamo che abbiamo la riserva aurea come quella che hanno in America. Il Signore ci chiama in maniera esclusiva, totale, ma senza escludere altri. Esclusiva, ma non escludente. Attenzione, perché bisogna arrivare davvero a essere discepoli, davvero. Sapete, il discepolato è una scuola, è un cammino. In questo periodo i nostri ragazzi hanno fatto tutti i test di ammissione all'università. E il test d'ammissione ti fa entrare all'università, però poi per laurearti deve studiare e deve dare gli esami. Quindi il test d'ammissione è un po' quello che il Signore ha fatto ai tre nel discorso iniziale. Ci fa in qualche maniera prendere la decisione, la risposta alla chiamata, ma poi bisogna camminare, perché noi saremo sempre tra il già e il non ancora. Ogni mattino fai attento il mio orecchio, dice la parola. Ogni mattino io mi devo convertire. E perché no? Ogni mattino io devo piantare una croce nel mio cuore, non in mio davanti. Occorre avere un solo maestro, questo è un requisito, cari fratelli. Occorre una sequela immediata, l'abbiamo visto, e occorre, perdonatemi, rinunziare a tutti gli ostacoli, a tutti, non a metà. Ci sono delle cose, delle zavorre che non ci fanno camminare, non ci fanno seguire Gesù, che è un cammino esigente. Gesù va a Gerusalemme. Nel mezzo c'è, diciamo, la prova di forza, tra virgolette, i miracoli, le guarigioni, la liberazione, ma Gesù va a Gerusalemme, e Gerusalemme non è solo luogo di martirio. Gerusalemme è sì luogo di martirio, ma è anche luogo di risurrezione e di effusione dello Spirito, per la croce alla gloria. Ce lo possiamo levare in testa, è così, per la croce alla gloria. E occorre quindi rinunziare a tutte le cose che ci sono di impedimento, e ci sono cose che per quanto lecite sono di impedimento. Allora il concetto di rinunziare non è elevarle, ma metterle nel giusto posto. I legami familiari, i legami con le persone, l'attaccamento alle cose, l'attaccamento al successo, perdonatemi, l'attaccamento anche al successo di natura ecclesiale, sono ostacoli che dobbiamo togliere, dobbiamo in qualche maniera ridimensionare. Perché, cari fratelli, in quel discorso della montagna da cui siamo partiti, a un certo punto Gesù dice: stretta è la porta che conduce alla salvezza, e la porta larga e spaziosa è la porta che conduce alla perdizione. Vi parlavo di un teologo evangelico protestante che è stato trucidato dai nazisti, si chiamava Bonhoeffer. Lui ha scritto un sacco di cose, tra cui un libro particolare che si chiama proprio Sequela. E lui parla di grazia a buon prezzo e di grazia a caro prezzo. Ed è singolare che questo discorso lui lo scrive proprio nei confronti della Chiesa della Riforma, della Chiesa protestante, che visto che siamo salvati per grazia ormai era scaduta. Tanto siamo per grazia, potevo fare tutte cose. Dice lui, attenzione, grazia a buon prezzo è giustificazione non del peccatore, ma del peccato. Questa è grazia a buon prezzo, cari fratelli. Grazia a buon prezzo è la grazia senza che si segua davvero Gesù, è la grazia senza la croce, è la grazia senza il Cristo vivente, incarnato. Ma la vera grazia, cari fratelli, dice Bonhoeffer, è quella a caro prezzo, perché è costata il sangue di Gesù. E la grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l'uomo va e vende tutto ciò che ha. Con gioia, sottolineiamo questa parola, con gioia. La perla preziosa per il cui acquisto il commerciante dà tutti i suoi beni. La signoria di Cristo per la quale l'uomo si cava l'occhio che lo scandalizza. La chiamata di Gesù che spinge il discepolo a lasciare le sue reti, ognuno dia il suo nome alle proprie reti e a seguirlo. Questa è la grazia ed è a caro prezzo. E poi è necessario portare la croce. Noi abbiamo paura della croce, ma attenzione, e la scrittura ce l'ha detto, chi non prende la sua croce ogni giorno e mi segue, eccetera. C'è il libro del Siraggi, nel capitolo 2, che dice una cosa bellissima: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, perché ci sarà. Però noi conosciamo questo primo versetto, ma tutto quello che c'è scritto dopo, che è un patrimonio, qua ci vorrebbe l'UNESCO spirituale per dire patrimonio della spiritualità. L'UNESCO fa il patrimonio dell'umanità. Abbi un cuore retto e sii costante, stai attaccato a Lui senza staccartene. Confida in Lui ed Egli ti aiuterà. Accetta quando ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose. Cari fratelli, queste cose sono scritte perché il Signore non ci prende in giro. Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Noi siamo potenzialmente dei discepoli, ci stiamo avviando alla fine, anche perché mi hanno dato 3/4 d'ora, quindi sto correndo. Chiave umana, noi siamo potenzialmente discepoli. Lo siamo perché siamo pensati così dal Signore. Io ogni tanto, per stare bene, sapete cosa faccio? E vi consiglio di farlo. Vado a leggere il primo capitolo della lettera agli Efesini, che è una cosa straordinaria. E dice così, ce l'ho a memoria: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E Lui ci ha benedetti con ogni benedizione speciale nei cieli. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Non so se questa parola vi dice qualcosa. Noi siamo stati scelti prima della creazione del mondo. C'è la Bibbia, inizia la prima parola del libro della Genesi, che dice: in principio, prima di quel principio là, noi c'eravamo nel cuore di Dio e siamo stati scelti per essere santi. Noi siamo potenzialmente santi, cioè discepoli, ma lo dobbiamo diventare ogni giorno. Diventa quello che sei, lo dobbiamo diventare ogni giorno. Vedete, cari fratelli, a un certo punto capita che qualcuno si ferma dopo aver messo mano all'altro. La suggestione con cui ci è arrivata questa parola, perché poi noi abbiamo fatto anche una discussione spirituale in comitato, la suggestione spirituale è proprio questa, che noi notiamo nel rinnovamento che su tante cose si torna indietro. Tanti a un certo punto si fermano, dopo aver messo mano all'altro si torna indietro, specialmente quando capisci che la via della sequela è stretta, ma davvero stretta, e ha un costo. Non dimentichiamolo mai, la sequela ha un costo, altrimenti non è sequela. Lo dice la scrittura: diffidate di una strada senza i giambi, è a caro prezzo, è la porta stretta della fatica, del dolore, la porta stretta della sofferenza, la porta stretta della rinuncia, la porta stretta del rinnegamento di se stessi, della sopportazione, del perdono vero e sincero. Attenzione, del perdono vero e sincero, non del perdono a parole. Il perdono che dice iniziamo da capo, e quello di prima non c'è più, non il perdono che nasce dopo il confronto e vediamo quale ragione e vediamo chi ha torto. Questo non è perdono, questa è trattativa, questa è transazione. Il perdono è incondizionato, è la porta stretta della croce. Non voglio essere scomodato, non voglio perdere la mia libertà e in realtà diventi schiavo, i miei spazi, voglio mantenere la mia unicità, le mie caratteristiche, voglio mantenere il mio giudizio su di me e sul mondo e in realtà manteniamo i nostri pregiudizi. Tutto questo, cari fratelli, questo fermarsi, sapete perché succede? Succede se questo è quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Perché perdiamo di vista una cosa, ed è la terza parola che il Signore mi ha messo nel cuore: perdiamo di vista la gioia, perdiamo di vista di fare le cose con gioia. Vedete, la gioia è la caratteristica del santo, la gioia che non è entusiasmo. Noi purtroppo scambiamo l'entusiasmo con la gioia, ma non è così. L'entusiasmo è umano, legato al successo, all'approvazione, all'acclamazione, alla stima degli altri. La gioia invece è frutto dello spirito, che nessuno ci può togliere. O le cose le facciamo con gioia, con il motore della gioia, o alla prima difficoltà noi lasciamo tutto e torniamo indietro. sapendo, cari fratelli, che in questo cammino non ci è arrivata una condanna, ma un grande dono, anzi il più grande dei doni. I santi, a questo riguardo, veramente sono un tesoro. C'è un santo che conosciamo tutti, forse il più famoso in Italia, cui è San Francesco, no? Sì o no? Anche chi non si chiama Francesco lo può dire, sì o no? San Francesco diceva una cosa che conosciamo tutti a memoria, una filastrocca. Io dico la prima parte e voi sicuramente direte la seconda. E tanto il bene che mi aspetto, è tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletta. Sapete perché noi non siamo in grado di dirlo questo? Noi non siamo credibili quando diciamo ogni pena mi è diletta. Sapete perché? Perché non crediamo alla prima parte. Noi non crediamo in quello che diceva San Francesco, è tanto il bene che mi aspetto. Tu puoi accettare la pena come diletto se credi fermamente che c'è il bene, tanto bene che il Signore ha preparato per te. Fino a quando noi non crederemo alla prima parte, non c'è bisogno che dice una seconda. È tanto il bene che mi aspetto. Noi possiamo dirlo veramente sapendo di non mentire a noi stessi, è tanto il bene che mi aspetto o no? Non rispondiamo, ma prima facciamo un attimino un'interrogazione interiore. Noi ci aspettiamo tanto bene, sì o no? Non siete convinti, come non lo sono io, diciamoci la verità. Noi spesso non ci crediamo a questo Dio che ha preparato un banchetto di grasse vivante, di cibi succulenti, a pagina di Isaia sapremo a memoria. Ma ci crediamo veramente o no? Perché quando noi crederemo davvero che Dio ci porta sul palmo delle mani e ha preparato per noi progetti di pace, di amore, allora accetteremo davvero le pene come diletto. Siamo davvero alla fine. Il Signore ci mette in guardia da tutto questo non per farci stare male, perché assieme all'allarmino il Signore dà anche il mezzo, il modo per riuscire ad accaparrarci tutto quello che ha già fatto per noi. Ed è in quella parola del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto prima: se rimanete, rimanere. Rimanere significa restare in una certa situazione, in una certa condizione, in un certo posto. Se rimanete nel mio amore, se rimanete fedeli alla mia parola, la versione vecchia dice, la versione nuova dice se rimanete dentro, cioè nella mia parola. Rimanere significa certamente fare quello che la scrittura ci dice, essere fedeli, ma significa ancora di più entrare dentro, dentro la parola, stare dentro la parola. E noi sappiamo che la parola è Gesù, il Verbo incarnato. Lo dirà lui stesso: se non restate in me non potete fare nulla. Non possiamo fare nulla, fratelli. E alla prima difficoltà i tre ragazzi, avevo incaricato tre belle ragazze che possono già venire, siamo alla fine. Allora concludiamo. Allora, concludiamo, perché davvero dobbiamo concludere. Il Signore ci ha detto tante cose. Ci chiama a seguirlo, ma a seguirlo davvero. Ci ama e vuole darci il meglio. Ma ci dice con chiarezza che vuole una sequela vera, autentica. Una sequela vissuta con la gioia. Ecco, ora queste tre belle ragazze sono qua per aiutarci a capire una cosa, e possiamo già farlo. La prima, vai là e non la fare vedere, la giri, perfetto. Sei numero uno. Siamo partiti da questo messaggio: maestro, ti seguirò dovunque tu vada. E il Signore ci ha regalato tre parole. La prima parola è seguimi. Vai. La seconda parola qual è? Ve la ricordate? La seconda parola è davvero. E la terza parola? Con gioia. Ecco cosa ti risponde il Signore. Noi abbiamo detto: Signore, ti seguirò dovunque tu vada. E il Signore dice: seguitemi davvero, ma con gioia. Amen. Alleluia. Allora,